attività di scrittore. Questo è il mio 12°, 13° libro negli ultimi 15 anni e il titolo è proprio Invecchiare secondo Dio, manuale per una vecchiaia beata, anzianità, morte, risurrezione, vita eterna. Oltre a questa attività biblica c'è proprio l'attività missionaria. Io sono il segretario del coro che sta per Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile e lavoro, mi onoro di lavorare al vostro fianco da tanti anni. Il nostro gruppo fu fondato da padre Silvano Sabatini, che alcuni di voi ancora ben ricorderanno, e pensate, io curavo i genitori di padre Sabatini, quindi ho già i miei annetti anch'io, no? Ecco, però quindi è una storia di lunga frequentazione dell'istituto a cui va tutta la mia stima e tutto quanto il mio amore. Il tema che mi è stato dato oggi è proprio quello di vedere qual è la spiritualità dell'età anziana, cioè come invecchiare secondo Dio. E vi dico che parto dalle parole di Papa Francesco, che dice questo: la spiritualità dell'anziano la Chiesa non ce l'ha mai avuta, dobbiamo inventarcela. Ma perché dobbiamo inventarcela? Dobbiamo inventarcela prima di tutto perché non ci sono mai stati gli anziani. Io rimasi folgorato quando una decina d'anni fa, andando alla mostra qui dei grandi motori sul 150° dell'Unità d'Italia, vidi dei grandi tabelloni che dicevano che nel 1861, quindi 160 anni fa, quando l'Italia fu unificata, l'età media in Italia era di 29 anni per i maschi e 34 anni per le donne. Quindi guardate in 150 anni quale salto abbiamo fatto. 150 anni fa eravamo più o meno come gli antichi romani avevano un'età media di 25 anni. So che molti di voi lavorano tra popolazioni indigene che hanno un'età media molto molto più bassa della nostra. Qui invece nei paesi occidentali noi abbiamo fatto questo salto incredibile per cui al giorno d'oggi un uomo vive mediamente 82 anni mentre una donna vive mediamente 86 anni. Pensate che salto. Il Papa dice che la Chiesa non ha mai avuto davanti a sé il problema della spiritualità dell'anziano perché non ha mai avuto davanti a sé gli anziani. Di questi, noi sappiamo che un ultra 65enne ha ancora davanti a sé almeno una ventina d'anni e di questi 20 anni 7 sono in salute, ma 13, ahimè, non sono tanto in salute. Anche nella Bibbia il fenomeno è così. Nella Bibbia è considerato anziano chi supera i 50 anni. Tant'è vero che i Leviti a 50 anni erano esonerati dal servizio del Tempio. Tutti voi ricorderete il buon Davide, il re longevo di Gerusalemme, di cui si dice in primo libro dei re era vecchio e avanzato negli anni. Quanti anni ne aveva? 70. Tant'è vero che lui, sapete, nel Salmo 90 dice gli anni della nostra vita sono 70, 80 solo per i più robusti. Quindi vedete come già allora c'era una precocità e mancava un invecchiamento. Altro problema: dobbiamo inventare la spiritualità della vecchiaia non solo perché la Chiesa non ha mai avuto dei vecchi, almeno in maniera significativa, c'è sempre stata l'eccezione, per carità, ma anche perché Gesù non ha avuto il dono della vecchiaia. Gesù che è il nostro modello, Gesù che è il nostro maestro, Gesù che nella prima lettera di Pietro viene definito programmon, cioè il nostro programma, il nostro esempio, non ci può dare nessun esempio su quello che riguarda la vecchiaia. Se voi guardate anche qui a Torino ci sono le parrocchie di Gesù adolescente, di Gesù bambino, del Natale del Signore, di Gesù operaio, di Gesù qui, Gesù là, ma di Gesù vecchio non ce n'è nessuna. Perché? Perché Gesù non ha avuto il dono della vecchiaia. Dobbiamo premettere che esistono sostanzialmente due tipi di invecchiamento, anche se poi troviamo tutte le forme intermedie di vivere l'anzianità. La tradizionale concretezza ebraica sa vedere in taluni casi la vecchiaia come esempio felice di serenità, di riposo, in cui l'anziano si gode il clan, si gode la famiglia, i figli e i nipoti, è frutto di un meritato lavoro. Ma altre volte l'anzianità è tempo di decadimento, è tempo di malattia, è tempo di abbandono, di emarginazione, di solitudine e talora anche di povertà. Certamente la nostra società ha fatto dei grandi progressi per quel che riguarda la geriatria e la gerontologia. Pensate che addirittura, mentre la definizione di anziano fino a 2-3 anni fa era dai 65 anni in su, ora la Società Italiana di Geriatria ha proposto che venga detto che è anziano chi ha dai 75 anni in su. Perché? Perché un gran numero di ultra 65 anni vivono ancora una vita piena, talora anche una vita sportiva, piena di relazioni, piena di incontri, piena di attività, connessi anche con le nuove tecnologie. Anche la Bibbia ci presenta spesso una vecchiaia serena e in forze. La vecchiaia corona del giusto, come dice il libro dei Proverbi, corona magnifica è la canizie, ad essa si trova sulla via della giustizia. I giusti nella vecchiaia saranno ancora vegeti e rigogliosi, daranno molti frutti, Salmo 92. E pensate a quelle bellissime descrizioni, per esempio, del libro della Genesi, di Abramo e di altri patriarchi che muoiono sazi di giorni. Questa frase molto bella, sazi di giorni, dopo una vecchiaia felice e florida, coscienti che la loro vita è stata piena. E allora la loro morte diventa un momento sereno, diventa un momento vissuto nella dignità, nella benedizione riconoscente, attorniati dai figli, dai discepoli, dagli altri membri del clan che manterranno vivo il loro ricordo. Altro che le morti attuali, spesso dietro un paravento di un ospedale, spesso privati, perché ci sono ancora le norme anti-Covid, della vicinanza di un amico, di un fratello, di un parente, di un conoscente. Ma talora la vecchiaia è tempo di decadimento, talora è tempo di malattie e di sofferenza. E allora, se voi guardate nella cultura contemporanea, si cerca di rimuoverne il pensiero, no? Non si vuole che i bimbi vedano il nonno malato o grave. La pubblicità ci presenta sempre delle persone giovani, anche se anziane. Le stesse reclame che vedete dei pannoloni per incontinenti appaiono fatte da splendidi cinquantenne da concorso di bellezza e non certo da malandate vecchiette. La rimozione dell'invecchiamento è molto, molto attestata. Sentite spesso dire: io anziano, ma no, lavoro più di prima, mi muovo, ho sempre da fare, non ho tempo di pensare alla vecchiaia. Oppure: tu vecchio, ma no, hai un aspetto giovanile, sembri un ragazzino. Io che giro molto parrocchie e gruppi, a volte mi arrabbio un po' quando vedo che i gruppi anziani hanno tutti dei nomi che rimuovono il senso di anzianità: gruppo terza età, gruppo sempre giovani, gruppo giovani dentro, gruppo diversamente giovani, eccetera eccetera. Così pure guardate i necrologi, tolto i necrologi dei religiosi, dei preti e delle suore, non si dice mai è morto, ma si dice ci ha lasciati, è mancato, non è più tra noi. Ecco, vedete, si rimuove il problema. Ma il profeta Isaia condanna quelli che rimuovono la vecchiaia e la morte. Voi dite: abbiamo concluso un'alleanza con la morte, con gli inferi abbiamo fatto lega, il flagello del distruttore quando passerà non ci raggiungerà. Voi siete nella menzogna, vi siete fatti della bugia un rifugio e della falsità il vostro nascondimento. Perché? Perché in realtà la vecchiaia viene spesso con tutta una serie di problemi. Il primo problema è il cosiddetto trauma del pensionamento, cioè persone che hanno sempre avuto un ruolo, che hanno sempre avuto un'importanza nella vita sociale, ecco che dall'oggi al domani si trovano private non solo del lavoro, ma anche del proprio stato sociale. E ciò spesso provoca un grave disagio psicologico. Io ho un po' i film western, non dovrei perché sono tutti anti-indigeni, o quasi tutti, ma mi ricordo il famoso film che tutti voi avrete visto di John Ford, I Cavalieri del Nord-Ovest, dove il capitano Britter, interpretato dall'indimenticabile John Wayne, che tutti ricorderete, del comandante dello squadrone Cine, il settimo cavalleria, ecco che il giorno che deve andare in pensione passa per l'ultima volta in rassegna alle truppe e dice: oggi quando passo tutti scattano sull'attenti e mi salutano con timore. Da domani sarò contento se il maniscalco del forte acconsentirà a scambiare con me due chiacchiere mentre lavora. E guardate che questo è un tema molto presente, soprattutto anche tra i preti e i religiosi e le religiose, perché magari molti di voi sono stati superiori generali, superiori provinciali, hanno diretto case, hanno diretto centri d'ascolto, hanno fondato gruppi, hanno fondato movimenti, eccetera, e a una certa età si devono un pochettino mettere da parte perché non ce la fanno più. Perché manca il fiato, perché il ginocchio fa male, perché c'è questo problema o quell'altro problema. E allora c'è davvero il rischio che la perdita di ruoli che spesso sono sempre stati ruoli di animazione, ruoli di conduzione pastorale, e magari si fa solo più qualche cosa, momenti di preghiera, un po' di confessione, eccetera, rischi di creare momenti depressivi. Tant'è vero che un'altra emarginazione dell'anziano è l'emarginazione informatica. Noi anziani siamo cresciuti con carta e penna e adesso vediamo un quattordicenne, un quindicenne che ci batte sul computer, che sa fare tutto. Voi non avete figli e non provate molto questo disagio, ma sapeste quante volte mio figlio mi manda a stendere perché io dico: ma come mai, ho provato mille volte, non riesco a entrare nel... ma porca miseria papi, te l'ho già spiegato 20 volte ma non capisci niente, si tocca qui, si tocca qua, si tocca qui, e tutto compare di nuovo. È una forma di emarginazione pesante, no? Diceva il vecchio Dario Fo, ricordate, premio Nobel, in un suo spettacolo che aveva come titolo L'operaio conosce 300 parole, il padrone 1000, per questo è il padrone, Oggi molto spesso questo gap intergenerazionale sull'uso dell'informatica ci mette un po' ai margini, ci fa sentire lontani dal cuore di una possibilità espressiva anche di evangelizzazione, di diffusione della parola. E allora nascono tante paure, tante ansie. La paura più frequente è quella della malattia e soprattutto di una malattia invalidante che ci rende incapaci di provvedere autonomamente a noi stessi. Oppure si teme il progressivo decadimento delle facoltà mentali. Oppure si teme il dolore fisico, che si ritiene possa diventare non più controllabile. Altro tema, che grazie al cielo voi che siete avvezzi a una vita comunitaria vivete meno, è il tema della solitudine, è il tema dell'abbandono. Ma sappiate che tanti, e lo vedete, lo conoscete nella vostra attività pastorale, tanti anziani nel mondo, a una certa età si sentono soli, i figli gli fanno una telefonata ogni tanto, non vedono più gli amici, si sentono abbandonati, talora relegati in queste RSA, in queste strutture in cui ci sono soltanto anziani. Un'altra cosa che dimentichiamo spesso è che gli psichiatri ci dicono che l'età in cui c'è più incidenza di depressione è l'età anziana. Sopra i 65 anni c'è la maggiore incidenza di depressione. La conosceva già il buon Giobbe nel libro di Giobbe, quando diceva: al sepolcro io grido, padre mio sei tu, ai vermi io dico, madre mia, sorelle mie voi siete. Oppure quando dice: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un uomo. E la depressione può portare anche a gesti inconsulti. La maggiore incidenza di suicidi avviene nell'età anziana. La maggiore incidenza di suicidi avviene nell'età anziana. Ma la Bibbia è molto realistica sull'età degli anziani. Coelet, al capitolo 12, ci presenta un brano che a me piace molto, passo qualche minuto a leggervelo e anche a decodificarvelo, perché è fatto da immagini che vanno capite un pochettino. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto. Prima che si oscuri il sole, la luna, le stelle, la luce, cioè le facoltà cerebrali, quando tremeranno i custodi della casa, le braccia, si curveranno i gagliardi, le gambe, cesseranno di lavorare le donne della macchina perché rimaste in poche, perdiamo i denti, abbiamo problemi di denti, ecco. Quando si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre, gli occhi, si chiuderanno le porte sulla strada, le orecchie, quando si abbasserà il rumore della mola, la voce, ci si alza il cinguettio degli uccelli, il sonno leggero, l'insonnia dell'anziano, si affievoliscono i toni del canto, la sordità, quando si avrà paura delle alture, la difficoltà a fare le scale, a salire, no? E degli spauriacchi della strada, la difficoltà a camminare. Quando fiorirà il mandorlo, la canizie, la locusta si trascinerà a stento, il corpo che diventa pesante, e il cappero non avrà più effetto. Dovete sapere che per gli antichi il cappero era il Viagra, e quindi anche l'uomo normale perde la libido e la capacità sessuale, perché l'uomo invecchia, se ne va alla dimora eterna, i piagnoni si aggirano per la strada e ritorni alla polvere come era prima, e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. Ecco, ma anche nel momento del degrado psicofisico, della limitazione e del dolore, il credente si affida a Dio, sapendo che questo Dio è sempre stato con lui per tutta la sua vita. E allora il Salmo 71, che è il salmo di un vecchio che prega, dice: sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla giovinezza. Non mi respingere nel tempo della vecchiaia, non mi abbandonare quando declinano le forze. Ora, nella vecchiaia e nella canizie, o Dio, non abbandonarmi. E Dio risponde, bellissimo, Isaia 46, ascoltatemi, casa di Giacobbe, fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso. Io vi porterò fino alla canizie. Come ho sempre fatto, così vi sosterrò, vi porterò e vi salverò. Papa Francesco ha detto una cosa bellissima. Sapete che lui è fissato sul tema dell'anzianità. Ha fatto addirittura 19 catechesi sulla vecchiaia e altrettante sul patto intergenerazionale tra anziani e giovani. Ma ha detto una cosa importantissima: il Signore non scarta mai nessuno, non ci scarta mai, ci chiama a seguirlo ad ogni età della vita, e anche l'anzianità contiene una vocazione e una missione, una vera vocazione del Signore. Ecco, l'anzianità è una vocazione perché non tutti siamo chiamati ad essere vecchi. Io non so voi, ma l'altra sera ho fatto la cena di classe dei miei colleghi di maturità del 1971, eravamo in 24, siamo solo più 11, siamo solo più 11, gli altri sono morti tutti e io ho 71 anni, quindi non ne ho 300. Però per dirvi, ecco, che ci accorgiamo attorno a noi che non tutti hanno la vocazione all'invecchiamento. E questa vocazione cosa significa? Dice il Papa: non è il momento di tirare i remi in barca. Voi non dovete sentirvi ai margini della Chiesa, elementi passivi, ma voi avete una missione da compiere, un contributo da dare. Ecco, l'anzianità è vocazione, alcuni di noi sono chiamati a seguire il Signore fino a tarda età, altri sono stati chiamati prima al regno di Dio, ed è una missione, cioè il Signore ci dà degli incarichi. E guardate che la Bibbia è piena di queste missioni date agli anziani. Cominciamo dal nostro padre della fede, Abramo. Abramo aveva 75 anni quando Dio lo chiama da Carran, nell'odierna Turchia, dove risiedeva, per uscire dalla sua terra. Era probabilmente ben sistemato, era un capo clan con moglie, parentela, greggi, beni. Deve partire verso l'ignoto per diventare benedizione per tutte le genti. Avrebbe potuto dire: Signore, ma ho 75 anni, è l'età anche canonica della pensione, cioè basta, lasciami tranquillo. No, parte, va. E addirittura poi riceve una promessa che non si realizza mai, di avere una discendenza. Ma a 99 anni Dio gli dice: no, tu avrai una discendenza, avrai tuo figlio Isacco. E noi sappiamo che sua moglie novantenne, la buona Sara, gli partorisce miracolosamente questo figlio. Pensate a Mosè. Mosè, quando è chiamato a liberare il popolo di Israele, aveva 80 anni e aveva 83 anni Aronne. Notiamo bene, riceve la missione di fare uscire il popolo eletto dall'Egitto, da quell'Egitto da cui era fuggito, ricercato per omicidio. Doveva recarsi ad aiutare un popolo che lo aveva già contestato. Anche lì, 80 anni, in Madian, si era fatto una posizione, ha moglie e figli, è un apprezzato capoclan. No, invece di godersi un'onorata vecchiaia, deve rifare il cammino nel deserto al contrario, mettersi nei guai, iniziare una dura epopea di lotta in un paese dove da tutte le parti c'era scritto wanted, ricercato, era sempre ricercato per omicidio. E diventa il liberatore, a 80 anni diventa la guida di Israele, colui che, come dice Esodo 33, parla direttamente con Dio faccia a faccia come un uomo parla con un altro uomo. Un altro esempio di questa anzianità brillante ma cosciente è Barzillai. A me piacciono molto le figure anche minori della Bibbia. Chi era sto Barzillai? Forse non lo ricordate al volo, ma quando c'è la guerra civile tra Davide e Assalonne, l'unico che aiuta Davide è Barzillai. Quando Barzillai vince, allora che cosa gli dice? Quando Davide vince, allora cosa dice a Barzillai? Gli dice: senti, sei l'unico che mi ha aiutato, vieni a corte con me, vieni a vivere nello sfarzo del palazzo reale insieme con me. Ma Barzillai, che aveva 80 anni, gli dice: ma io ormai ho 80 anni, posso forse ancora distinguere ciò che è buono da ciò che è cattivo? Può il tuo servo ancora gustare ciò che mangia e ciò che beve? Posso ancora udire la voce dei cantanti e delle cantanti? Ma allora perché, o mio Signore, dovrei esserti di peso? Lascia che il tuo servo torni indietro, che io possa morire nella mia città presso la tomba di mio padre e di mia madre. Piuttosto prendi mio figlio, il tuo servo Chiman, venga lui con il re mio Signore. Sono parole di grande saggezza, di grande realismo. Barzillai non se la sente più di vivere le tensioni della vita di corte, e allora dice: no, per me è tempo di prepararmi alla morte, di ricongiungermi con i miei padri, piuttosto prendi mio figlio. Quindi vedete la percezione del limite, il desiderio di ritornare alle proprie radici, il lasciare il posto ai giovani. Altra figura sicuramente importante è il vecchio Eleazzaro, ve lo ricordate nel libro dei Maccabei? Siamo nel 164 avanti Cristo, è arrivato Antiaco IV Epifane, che ha fatto l'abominio della desolazione, ha portato la statua di Giove nel Santo dei Santi, la statua di Zeus, e chiede che tutti adorino la statua di Zeus e come segno si nutrano di cibi impuri. Voi sapete che gli ebrei hanno la distinzione tra i cibi puri, kasher, e i cibi non kasher. Allora tutti gli altri che vedono questo novantenne pieno di bontà, di zelo, stimato da tutti, messo a questa prova, gli dicono: ma mangia una fetta di prosciutto, tanto il tuo cuore rimane unito a Dio, fa finta di aderire anche tu a questa cosa e sarai salvo, per favore. Anche perché la morte era una morte sotto tortura, prima venivano scorticati vivi, poi venivano arrostiti, quindi era una cosa certamente non piacevole. Ma, ci dice la Bibbia, il vecchio Eleazzaro affermò con forza: non è affatto degno della nostra età di anziani fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni Eleazzaro sia passato agli usi stranieri, a loro volta, per colpa della mia finzione, durante pochi e brevissimi giorni di vita si perdono per causa mia, e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Perciò mi mostrerò degno della mia età, lascerò ai giovani un nobile esempio, perché sappiano affrontare la morte prontamente e generosamente per le sante e venerande leggi di Dio. Detto questo, si avviò prontamente al supplizio. Ecco un esempio di coerenza grande nell'età anziana, ma anche nel Nuovo Testamento. Pensate alle figure di Elisabetta e Zaccaria, che nella tarda età ricevono questo prodigio della nascita di Giovanni Battista, ma che diventano anche i maestri spirituali della Madonna, i maestri di Maria. Certo, la saggezza di Zaccaria e di Elisabetta avrà arricchito la giovane Maria, non quanto esperti di maternità e paternità, perché per loro anche era la prima gravidanza, ma perché erano esperti della fede, perché erano esperti di Dio, perché erano esperti della speranza che viene da Dio. Pensate a Simeone ed Anna, Simeone è una delle figure più belle. Questo Simeone, il cui nome Shimeon richiama all'ascolto, Shema Israel, è l'uomo dell'ascolto, è l'uomo anziano che si macera nella lettura della parola di Dio, nella meditazione della parola di Dio. È un uomo pieno di Spirito Santo. Per tre volte si dice che lo Spirito lavora in lui, Luca 2,25, che lo Spirito Santo gli ha preannunziato che avrebbe visto il Messia prima della sua morte, Luca 2,26. Mosso dunque dallo Spirito si recò nel Tempio, Luca 2,27. Ed è un uomo di accoglienza, non vede il Messia trionfante, non vede il Messia glorioso, vede un neonato, vede un bimbo piccolo, ma con tenerezza lo accoglie. Ecco, gli basta quello, gli basta che Dio si presenti così com'è, nella sua povertà, nel suo limite. Ma soprattutto Simeone è un uomo che prega. Tutti noi alla sera a Compieta recitiamo il Nunc Dimittis, eh? Ora lascia il tuo servo, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Ma questo verbo, ora lascia, apolutis, è un verbo che indica licenzia, congeda, esonera dal servizio. Ora ormai posso morire tranquillo. È un uomo che non ha paura della morte, che l'accetta nella sua vita, che sa che fa parte della sua vocazione. E la scrittura, il Vangelo dice che è un uomo giusto, cioè con profonda relazione con Dio, che è un timorato di Dio, cioè umile di fronte al Creatore. È l'esempio perfetto del calogero. Gli orientali amano molto definire tanti santi calogeri. Calogero vuol dire calos bello, geros anziano. Il calogero è l'anziano bello, eh? È l'anziano bello, realizzato nella fede, realizzato nel discipolato obbediente. E anche Anna è un esempio stupendo di questo invecchiamento secondo Dio, maturato nella preghiera, maturato nella frequentazione del Tempio. E lei è la prima apostola, è lei la prima evangelizzatrice, colei che annunciava la salvezza a tutti quelli che vedevano il bambino. Annuncia che lì c'è Cristo, che lì c'è il Messia. Oppure in questi giorni abbiamo visto un altro anziano nei Vangeli delle giornate precedenti, Nicodemo, membro del Sinedrio. Quando tutti scappano e hanno paura, questo vecchietto ha il coraggio di andare da Pilato e reclamare il corpo del Signore, a cui darà una sepoltura regale portando le famose 30 libbre di mirra e di aloe. Ecco, vedete, gli esempi sono molti. A questo punto cerchiamo di concludere un momentino specificando alcuni caratteri della spiritualità dell'anziano. Certo, se la vecchiaia è in forze, rendiamo grazie a Dio e continuiamo ad impegnarci laddove possiamo, nell'apostolato, nella carità, nell'amore fraterno, nel donarci a tutti gli altri. Non tiriamoci indietro, eh? Finché possiamo bruciamo le nostre energie per il Signore, sapendo che ci verrà dato il centuplo già in questa vita e in sorte la vita eterna. Ma anche nel tempo del decadimento, della malattia, della sofferenza, la vecchiaia è missione, è missione. Prima di tutto, perché vivere la vecchiaia in maniera consapevole e serena significa testimoniare la parola della croce. Avete mai pensato perché si diventa vecchi? Ce lo dice molto bene Genesi 6, al versetto 3, quando si dice che mentre la vita dei patriarchi prediluviani arrivava fino ai famosi 964 anni di Matusalemme, vi ricordate, Dio improvvisamente dice: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo perché egli è carne, e la sua vita sarà al massimo di 120 anni. Gran geriatra Dio, eh? Anche noi geriatri diciamo che siamo programmati per al massimo, se non andiamo sotto una macchina prima, se non ci viene un cancro d'inquinamento, se non abbiamo un colesterolo troppo alto e via via via, potremmo arrivare a vivere al massimo 120 anni. Ma questo perché? Perché di fronte alla pretesa dell'uomo di autosufficienza, c'è appena stato prima il famoso mito dei giganti, passo oscuro della Bibbia, ma di queste persone che volevano arrivare a Dio, il mito della torre di Babele, gli uomini volevano essere loro Dio arrivando al cielo. Ecco, Dio pone la vecchiaia con il suo decadimento, con il suo limite, come segno di una salvezza che arriva solo per grazia, solo per grazia. E allora Paolo dirà che lui è venuto ad annunciare o logos tou stou, cioè la parola della croce, questa croce che è stoltezza per i pagani e per i giudei, ma che per noi, dice Paolo, è salvezza di Dio. Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati è Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Paolo addirittura fa quello che i teologi chiamano l'elogio dell'astenia. Sapete cosa vuol dire astenia? Debolezza. Una parola medica, ma che viene usata anche in linguaggio teologico, soprattutto di teologia paolina, no? Astenia, siamo neurastenici, lo sviluppo contro l'astenia, eccetera. Ecco, Paolo dice: io mi glorio delle mie debolezze, perché è nelle debolezze che risalta la potenza di Dio. E lì, nella mia malattia, nella mia incapacità, nel mio limite, in cui non c'è più Carlo Miglietta, fratello Zaquini, padre Lirio, ma c'è Dio, c'è Dio. Più io accetto che questi lati oscuri e tristi anche della mia vita siano abitati dalla potenza di Dio, dalla potenza del crocifisso, che però è anche la potenza del risorto, e più davvero la mia vita porta frutti. Paolo, voi sapete, grande apostolo, era pieno di guai, era pieno di guai. Prima di tutto si chiama Paolo, che vuol dire tappeto, piccolino, bassotto, Paolo, già il nome è un programma. Secondo, nella seconda lettera ai Corinti si dice che di lui si afferma: le lettere sue sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la parola dimessa. Poi dice di avere una spina nella carne, no? Da cui tre volte ha pregato il padre che venisse liberato, ma il padre gli ha risposto: sufficit gratia mea, ti basta il mio amore. E qui teologi biblisti dicono: ma chissà cosa avrà avuto, qualcuno dice che era epilettico, qualcuno dice che aveva la malaria, qualcuno dice che aveva un'angoscia spirituale, ecco, qualcuno dice che fosse depresso, figuratevi, le psicanalisi su Paolo. Eppure Paolo dice questo: mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò io mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo, perché quando sono debole è allora che sono forte. Cardinale Ravasi dice: Dio considera il terreno dell'astenia, della debolezza, come il luogo privilegiato per far brillare la potenza della grazia divina. Ecco che allora, in compagnia di Gesù crocifisso, le mie debolezze, le mie infermità, le mie paure, le mie angosce diventano la via in cui si rivela la potenza di Dio. Come dice Marcello Brunini, un prete molto in gamba, vicario della diocesi di Lucca, le mie ferite si trasformano in feritoie, cioè attraverso le quali io vedo la luce, io mi illumino, io vedo Dio. Il cardinale Martini ha detto una cosa molto importante. Lui dice che nella nostra vita noi abbiamo quattro stadi. Nel primo stadio noi impariamo, nel secondo noi insegniamo, nel terzo andiamo nel bosco a fare silenzio e a riflettere, nel quarto impariamo a mendicare, impariamo a mendicare. E mendicare significa dipendere dagli altri. A me ha sempre colpito quel brano di Giovanni 21 in cui Gesù parla della vecchiaia. Vi ricordate quando Pietro dice: ah, ma di Giovanni cosa succede? Gesù gli dice: in verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le mani, un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove non vuoi. Ecco, dobbiamo imparare la sequela del Signore anche in queste situazioni che auguriamo a nessuno, ma che spesso nella vita anziana capita, in cui noi non siamo più capaci di andare avanti da soli e dobbiamo mendicare un aiuto agli altri. E allora tutti noi dobbiamo accettare di lasciare la presa. E questo, dice Enzo Bianchi, è un'arte non facile, da esercitarsi prima di diventare vecchi, cioè saper prendere le distanze, accettare l'incompiuto. Tutti noi abbiamo magari in testa: ah, ma io ho portato avanti quest'opera, io sto facendo questa cosa così importante della missione, io sto creando questo e quell'altro, come si farà dopo? Ecco, ci dice la lettera ai Filippesi al capitolo 1: il Signore porterà a termine l'opera iniziata da te. Il Signore porterà a termine l'opera iniziata da te. Secondo, testimoniare la fede. Guardate che non è facile invecchiare bene. Non è vero che più si diventa vecchi più aumenta la nostra fede. Anzi, Gesù dice: ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà ancora la fede sulla terra? E quando è che il figlio dell'uomo verrà? Al momento della mia morte, Non andate a fare altre escatologie, ormai tutti noi biblisti lo interpretiamo così: la venuta seconda del Signore è quando muoio, cioè quando lo incontrerò. Ecco, quando verrà, mi troverà ancora nella fede? Gesù sa che con il passare degli anni, con l'accumularsi delle prove, delle disillusioni, delle ferite della vita, è sempre più difficile confidare in Lui e affidarsi a Lui. Certo, talora gli anziani sperimentano dei prodigi nella loro vita. Abbiamo visto come Abramo e Sara, come Zaccaria ed Elisabetta. Ma tutti dobbiamo sapere che anche nella nostra astenia, anche nella nostra debolezza, viene ad abitare la potenza di Dio. Quindi la vecchiaia è sempre un tempo di grazia. Terzo, testimoniare l'amore. Io so che tra voi non è così, ma io che vivo nel mondo, quando vedo un gruppo di anziani seduti nella panchina del parco, sono già sicuro di quello che stanno parlando. Non stanno parlando del genocidio degli Yanomami, non stanno parlando della guerra in Ucraina, stanno parlando delle loro malattie, no? Uno comincia a dire: ah, il mio diabete, vedessi, non so più, e io l'artrosi che mi blocca, faccio il mio cuore, e io fibrillo, eccetera. Parliamo di malattie. Quando gli anziani si trovano è un confronto. Perché? Perché non sappiamo più amare, perché ci chiudiamo in noi stessi, perché non apriamo il nostro cuore alle dimensioni del mondo. Allora la grande sfida dell'età anziana è non chiudersi in se stessi, preoccupati del proprio declino, ma come dice Pietro nella prima lettera, quando la fine di tutte le cose è vicina, cioè la fine della nostra vita, soprattutto conservate tra voi una grande carità, una grande capacità d'amore, una grande capacità di dono, una grande capacità di allargare il vostro cuore a tutti i poveri, i sofferenti, gli emarginati, gli esclusi. Quarto, testimoniare la perseveranza. La perseveranza. È più facile perseverare nella propria vocazione quando tutto va bene, di salute, di ambiente sociale, eccetera, che quando la sofferenza o la malattia cominciano a metterci alla prova. Qualche anno fa ho tenuto un corso di esercizi spirituali a tutti i gesuiti anziani dell'Europa del Sud, e mi ricordo la testimonianza che aveva portato il padre che li coordinava, che diceva: ecco, io l'anno scorso sono stato operato di cancro al colon E quando mi sono riavuto dall'anestesia, la prima cosa che mi sono chiesto è: ma riuscirò a testimoniare il Signore anche nella malattia? Io sono rimasto basito. Io avrei chiesto: scusi, ma mi ha tolto tutto, ma c'erano metastasi in giro? No, lui: riuscirò ancora a testimoniare il Signore bene nella malattia? Ecco l'importanza della perseveranza, della questa virtù che in una società fluida non gode oggi di tanta popolarità, ma che è così importante. Ancora, siamo chiamati al sorriso anche nella sofferenza, anche nella sofferenza. Il cristiano è l'uomo della gioia, il cristiano è l'uomo del Evangelion, della gioiosa notizia. E allora mi commuove sempre leggere, per esempio, gli Atti, quando dicono: gli apostoli se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati oltraggiati, lieti, contenti degli oltraggi. O il povero Paolo che dice: sono pieno di ogni consolazione, sono pervaso di gioia in ogni nostra tribolazione. Pervaso di gioia in ogni tribolazione, 2 Corinti 7. Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi, Colossesi 1. Rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla. La gioia del credente non è che tutto ti va bene, che non hai guai, che non hai malattie. Diceva Karl Barth: la gioia del credente è uno ostinato malgrado tutto io continuo a gioire della presenza del Signore accanto a me. E Pietro: nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, 1 Pietro 4. Considerate perfetta letizia quando subite ogni sorta di prove, lettera di Giacomo capitolo 1. Ecco, il cristiano dovrebbe essere riconoscibile sempre per la sua serenità, per il suo ottimismo, per la sua speranza, anche quando tutto sembra andare male in se stesso, perché la malattia e il decadimento procedono, ma sembra andare male attorno a noi, perché viviamo situazioni di guerra, di ingiustizia, perché abbiamo lavorato tanto per il bene e sembrerebbe che invece il male sopravanzi. No, il credente sa che in Gesù risorto assolutamente il bene trionferà, e allora è pieno di gioia anche nella tribolazione. Altro spunto della missione del credente: il pregare. Ecco, l'anziano ha un carisma particolare, che è il carisma della preghiera. Afferma Papa Francesco: la preghiera degli anziani è forte, è potente. Dobbiamo diventare tutti poeti della preghiera. È un grande dono per la Chiesa, la preghiera degli anziani. È una grande ricchezza, una grande iniezione di salvezza per l'intera società umana, soprattutto per quella che è troppo indaffarata, troppo presa, troppo distratta. Una civiltà dove non si prega più è una civiltà dove la vecchiaia non ha più senso, e questo è terrificante. Noi abbiamo bisogno prima di tutto di anziani che pregano. La vecchiaia ci è data per questo. Il Papa dice che gli anziani devono formare una grande corale di preghiera permanente che innalza Dio, la lode e l'intercessione. Ho trovato un brano di Giovanni Crisostomo, grande vescovo di Costantinopoli del IV secolo, il quale benedice l'insonnia degli anziani e dice: se stai sveglio di notte per pregare, non pensare alla pena che la veglia ti arreca, ma alla lieta fiducia di cui la preghiera ti riempie. Nel cuore della notte, mentre gli uomini e le bestie giacciono tutti nel sonno, tu solo vegli e, pieno di somma fiducia, parli con il Signore di tutto il mondo. E mentre tu tutto solo parli con Lui, mentre nulla disturba la tua preghiera, puoi fare davvero molto. Le ore notturne stesse rendono più efficaci le tue suppliche e tu sei esaudito in tutti i tuoi desideri. Anche l'insonnia può diventare un momento bello in cui divento voce orante nel silenzio della notte di tutto il creato. Ancora, il cristiano, ovviamente, e il religioso consacrato come voi, è impegnato a trasmettere la fede, a trasmetterla alle nuove generazioni. Guardate, non stanchiamoci mai, al tempo opportuno e inopportuno, di testimoniare ai piccoli, ai giovani, agli adulti, che il Signore è con noi, che il Signore cammina con noi, che il Signore è venuto a prendere su di sé nella sua croce le nostre paure, le nostre ansie, le nostre patologie, la nostra morte, il nostro peccato, e li ha distrutti nella risurrezione. Non ci siamo mai, in tutte le maniere, di essere testimoni. Un'altra cosa su cui il Papa è molto fissato: ricordare, essere portatori della memoria, della memoria. Siamo in una società che dimentica il passato. Un recente sondaggio della CCN ha detto che in Europa un terzo degli intervistati non sa nulla dell'Olocausto. In Francia il 20% dei giovani tra i 18 e i 34 anni dice di non avere mai sentito parlare della Shoah. Negli Stati Uniti il 66% dei millennial dice di non avere mai sentito parlare di Auschwitz. E allora le stesse cose andrebbero portate più. Guardate, tutti i sociologi stanno dicendo questo. Come mai dopo 70 anni siamo arrivati alla terza guerra mondiale? Perché è finita la generazione di quelli che ricordavano la seconda, perché sono morti tutti, e allora non c'è più stato questo passaggio di memoria, e allora ci facciamo di nuovo la guerra e ci massacriamo, con il rischio davvero di coinvolgere tutte quante le nostre nazioni. Ma le stesse cose si devono dire su tanti altri valori. Noi dobbiamo trasmettere agli altri le nostre memorie sulle sofferenze che hanno provocato tanti dittatori, tanti tiranni, tante discriminazioni etniche, sessuali, di censo, di religione. Dobbiamo trasmettere la storia dei popoli in mezzo ai quali siete stati missionari, in cui avete annunciato l'Evangelo, che sono storie che grondano spesso sangue, sofferenza, per far capire alle nuove generazioni che non si ripetano più questi errori. E trasmettere anche i valori positivi. Pensate a quanti passi avanti sono stati fatti sul campo dei diritti civili, del lavoro, del rispetto delle persone, delle culture, la stessa grande sensibilità sull'ambiente. Oggi celebriamo la giornata della terra. E qui quale merito ha avuto il nostro Papa Francesco in questo campo. Però vedete, valori negativi e valori positivi vanno trasmessi alle nuove generazioni. E allora il Papa dice: parlate con i giovani, lasciate che vi facciano domande. Abbiamo bisogno degli anziani con questo dialogo continuo. Voi siete la memoria grata e vivente della Chiesa e del mondo. Nono, testimoniare la risurrezione. Cito ancora Paolo, 2 Corinti 5, sappiamo infatti che quando verrà disfatto questo corpo, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna nei cieli. Perciò sospiriamo in questo nostro stato, desiderosi di rivestirci del nostro corpo celeste. Così dunque siamo pieni di fiducia e sapendo che finché abitiamo nel nostro corpo siamo in esilio, lontano dal Signore, camminiamo nella fede. Siamo pieni di fiducia e non abbiamo paura di andare in esilio dal corpo per abitare presso il Signore. Ecco, il credente annuncia al mondo la resurrezione. E soprattutto, tema molto strano, la resurrezione della carne. La Bibbia non parla mai di anima, se volete vi faccio poi una conferenza sull'antropologia biblica. La Bibbia non parla mai di anima, parla sempre di basar, di persona. Non per niente nel credo, noi diciamo credo nella resurrezione della carne. Eppure sono stati fatti dei sondaggi tra gente che usciva dalla messa, quindi dovrebbero essere i meglio che ancora credono, no? E di fronte alla domanda, ma tu credi nella resurrezione della carne che hai appena professato nel credo 20 minuti prima? Le risposte sono state stranissime. 20% ha detto sì, 20% ha detto no, 60% ha risposto, come dicono i piemontesi, sperumma, sperumma. Ecco, ma guardate che è così. Questo mondo non crede più alla resurrezione della carne, eppure il Signore è venuto a dire l'importanza dei nostri corpi. Ecco, e allora qui c'è tutta la teologia della difesa della vita, della difesa dei popoli oppressi, la difesa delle minoranze, la difesa del malato, del sofferente, del perseguitato, sapendo che alla fine il Signore ci farà risorgere come persone. Io credo risorgerò, si canta talora nella liturgia funebre con quel bel canto di Dusan Stefani, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Questo mio corpo vedrà il Salvatore. E allora ecco che mi commuove sempre ricordare la morte di Giovanni XXIII. Quando a Giovanni XXIII il chirurgo che lo curava, il professor Guidoni, gli dice: Santità, voi avete un cancro allo stomaco, e lui dice: ma è operabile. E il chirurgo gli dice: purtroppo non più. Ma è esteso, è già tutto esteso tutto attorno. Quanto avrò da vivere? Santità, diglielo francamente, credo 3 mesi. Lui risponde con il Salmo 121. Esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore. E poi aveva fatto un patto con il suo segretario particolare, Monsignor Capovilla, che venisse avvisato quando erano gli ultimi momenti della sua vita. E arriva un momento in cui lui ormai è in uno stato soporoso, è quasi in coma, e i medici dicono si sta spegnendo. Allora Monsignor Capovilla, che piange disperatamente, si avvicina al Papa e gli dice: Santità, voi mi avete fatto promettere di avvisarvi quando sarebbe stati gli ultimi momenti della vita. Ecco, i medici dicono che sono questi. E il Papa riesce ancora a aprire un occhio, a girarsi e dire: e tu mi dici piangendo quella che è la più bella notizia per un cristiano. Pensate, ma questo è storico, non è agiografico così, è storico. E allora gli anziani veglieranno nell'attesa del Signore, questo Signore che, come dicevamo nella lettera di seconda lettura di domenica scorsa, prima lettera di Pietro, voi lo amate senza averlo visto e ora senza vederlo credete in lui. Ma verrà il momento in cui lo vedrete davvero faccia a faccia. Ultimo, e ho chiuso, saper sognare. Saper sognare. Guai all'anziano brontolone. Guai all'anziano laudato in tempo di sacchi. Il Coelet dice: non domandare mai come mai i tempi antichi erano migliori del presente. Perché questa domanda è stupida. Coelet, capitolo 7, versetto 10. Il Signore ci chiama ad essere aperti al futuro. E Cardinale Martini ha fatto una bellissima meditazione su Gioele 3:1, là dove si dice, questo brano lo sapete tutti, i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni. Il Papa dice: il Cardinale Martini diceva, il profetare dei figli e delle figlie significa criticare quello che non va nell'esistente, la contestazione del male dell'esistenza. Avere visioni significa il compito della generazione di mezzo, compresa nella Chiesa, quindi avere un progetto, ma il compito degli anziani è il sogno, è sognare qualche cosa di nuovo. E dire a questa società spesso depressa, a questi giovani spesso senza un futuro, sogniamo un mondo migliore è possibile. Tutto sembra andare contro di noi, ma non sarà così, ma non sarà così. Il Papa dice, solamente se i nostri anziani avranno il coraggio di sognare, la nostra società andrà avanti. Se vogliamo visioni per il futuro, lasciamo che i nostri anziani ci raccontino i nostri sogni, che condividano i loro sogni. Abbiamo bisogno di anziani sognatori. E allora a questo punto ciascuno di noi, ho chiuso davvero, faccia un po' di discernimento nella sua vita. Io dove sono? Se ho la fortuna di essere ancora un anziano attivo, mi butterò con tutto il cuore, con tutta l'anima, a fare ancora tutto quello che posso. Se vedo invece la mia anzianità segnata da un decadimento fisico, psichico, mnesico, ecco, io mi affiderò al Signore sapendo che laddove sono debole è là che sono forte, perché trionfa la potenza di Dio. E allora il Signore davvero ci riempia del suo Spirito Santo per renderci capaci di capire la nostra vocazione di anziani, di capire la nostra missione di anziani e di capire a quale missione oggi noi siamo chiamati, secondo il suo piano di salvezza, per portare la gloria e la gioia del risorto a tutte le genti.